grazie. Ti sei mai ubriacato? Se è successo, cosa hai provato? Avevi ancora in pieno controllo della mente, della coscienza? Avevi ancora il pieno possesso della volontà? Una domanda scomoda che non pretendo assolutamente una risposta. Ok, non pretendo una risposta. Continuiamo la nostra lettura nella lettera agli Efesini, capitolo 5, siamo arrivati al versetto 3. Come si addice ai santi, né fornicazione né alcuna impurità né avarizia sia pura nominata tra voi, né oscenità né parole sciocche e volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Perché sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Non siate dunque loro compagni, perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Esaminando che cosa sia gradito al Signore, non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele, perché è vergognoso perfino il parlare delle cose che costoro fanno di nascosto. Ma tutte le cose, tutte, quando sono denunciate dalla luce, diventano manifeste, perché tutto ciò che è manifesto è luce. Per questo è detto: risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti inonderà di luce. Guardate dunque con diligenza come vi comportate, non da stolti, ma da saggi. Recuperato il tempo, perché i giorni sono malvagi. Perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi. Il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando col vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore Gesù Cristo. Non leggo il versetto 21 perché ritengo che sia parte della sezione che segue. Chi sono i santi? Come si comportano? Viviamo in un contesto in cui il termine santo ha un significato da noi non condiviso. Il termine santo, agios, in greco, è frequente nel Nuovo Testamento, appare circa 70 volte e ogni volta indica tutti i credenti, non una categoria a parte. Ogni credente perciò è un santo. Tu sei santo, io sono santo. D'altronde, credo che non sia possibile essere credenti senza essere santi. Infatti, è una qualità acquisita quando per fede diventiamo figli di Dio. Il termine santo va compreso nelle sue due accezioni unite, diverse: la santità morale e la separazione o consacrazione. La nostra moralità personale deve rispecchiare quella di Dio, quella di Dio manifestata in modo particolare attraverso suo figlio. Se vogliamo vedere, dobbiamo vedere Dio, dobbiamo guardare a Gesù. Chi ha visto me ha visto il Padre, ha detto Gesù. Quindi tutte le qualità che riguardano la santità indicata dalla Scrittura, Gesù le ha vissute, le ha concretizzate, le ha incarnate. Non siamo chiamati a vivere una generica moralità, più o meno condivisa dagli altri. Siamo chiamati a essere come Gesù. Una santità fine a se stessa, no, lavoro per la mia santità personale, è quella che ricercavano i farisei, mentre la nostra santità ha come scopo la gloria di Dio. Lo scopo non è di essere più santi, ma rispecchiare Gesù, rispecchiare e con la nostra vita glorificare Dio. A questa dichiarazione di Paolo segue un elenco di cose da fare e da non fare, cose che per la nostra natura risultano dei pesi, non dimentichiamolo mai, dei pesi qualche volta difficili da portare. Santo significa anche separato, abbiamo già detto, messo a parte, consacrato in previsione di un servizio. Accettare la salvezza significa anche essere messi a disposizione di Dio. Una salvezza autentica, no? Non può essere separata da questa consacrazione. Non esiste una santità senza consacrazione. Ma come si comporta? Dice, comportatevi, no? Come figli di luce, quindi come santi. Comportare è un verbo composto da portare e con. Letteralmente offre il senso che l'essere santo si manifesta in maniera visibile. C'è qualche cosa da portare, qualche cosa di visibile, di concreto. La santità possiamo dividere in due parti. La prima è nella conversione, quando il Signore ci mette a parte, no? Per servirlo, per essere suoi figli, per glorificarlo. La seconda è frutto di un cammino chiamato santificazione o consacrazione e che prevede il nostro contributo. Infatti, in Seconda Corinzi è scritto: in possesso dunque di queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni macchia della carne e dello spirito, portando a compimento la nostra santificazione nel timore di Dio. C'è qualche cosa che dobbiamo fare. E quando la Bibbia scende nei particolari, vedremo, non sempre accettabile così, tranquillamente. E infatti, nel brano che segue, c'è un primo gruppo di cose che da non fare, precedute tutte dalla particella negativa, né. Come si addice ai santi, attenzione, sei santo. Come si addice, quindi ti riguarda il discorso, come si addice ai santi, né fornicazione, né alcuna impurità, né avarizia sia pure nominata tra di voi. Né ossenità, né parole sciocche o volgari che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento, perché sappiatelo bene, Paolo mi sembra che voglia un pochino calcare la mano, nessun fornicatore o impuro o avaro che è un idolatra ha eredità nel regno di Dio. Quindi vuoi essere santo? Io spero di sì, io vorrei tanto, anche se come zoppico fisicamente, zoppico anche spiritualmente, ve l'assicuro. Ok, se vogliamo essere santo secondo i criteri divini, dobbiamo iniziare a buttare via fornicazione, impurità, avarizia. E occorre sostituire queste cose, dice Paolo, con un abbondante ringraziamento. Vedete, ne sono convinto, anche perché lo vivo, qualcuno diceva conosci te stesso, così cosa non sei. Io le vivo queste cose, credo che anche voi le viviate. Quando la scrittura si mantiene sui generis, non dà molto fastidio. Ma quando scende nei particolari, nomina i particolari, allora ci sentiamo in imbarazzo. Ed è giusto che sia così, perché uno degli scopi della parola di Dio, di quella parola che Dio si rivolge anche attraverso la predicazione, è proprio quello di farci sentire insufficienti. Noi, uscendo da questa sala, se ci riteniamo insufficienti, se ci riteniamo che qualcosa non va, non è stato tempo perso. Perché è proprio quando ci sentiamo insufficienti che poi corriamo ai ripari rivolgendoci a Dio. Dice allora, parla di fornicazione, impurità e avarizia. La fornicazione traduce, mi viene in mente quando ero ragazzino, quando sentivo fornicazione, pensavo alla formicazione e dicevo ma che cosa c'entrano le formiche con tutto questo? Vabbè, la fornicazione traduce il greco porneia ed è sempre una delle più forti tentazioni degli uomini. Credo anche le donne non siano da meno. Ed era la più diffusa, per esempio, nel mondo pagano. Basterebbe fare un giretto a Pompei. Siete mai stati a Pompei? Io no. Ma piacerebbe, la prossima vita, piacerebbe andarci. Facendo giretto a Pompei, per esempio, la località di vacanza più diffusa tra i romani, era ricca di quelli che definivano i lupanari, ossia le case di tolleranza. La consapevolezza di questa realtà, di questa diffusione della porneia, della fornicazione, ha spinto Paolo a insistere su questo argomento. La pornografia è stata fin dall'antichità un ostacolo nella via dei credenti. Oggi? Perché è un ostacolo? Perché è collegata a una delle più forti pulsioni che l'uomo possa provare. Gesù non condanna il sesso, ma un uso egoistico e distorto di questo. Io credo che come credenti, almeno io così mi sento, siamo un po' tra l'incudine e il martello. Non è una situazione piacevole. Il martello delle nostre naturali pulsioni e di quelle che il mondo condivide, che è tipico appunto della società in cui viviamo, e l'incudine lo fanno tutti. Noi siamo in mezzo tra quello che sono le nostre pulsioni e quello che appunto lo fanno tutti, ma Dio dice di no. Non è solo un problema odierno, lo sappiamo, perché ai tempi di cui Paolo scriveva non era meglio da questo punto di vista. A volte sento troppo spesso dice ma i tempi sono miei cari, sono sempre gli stessi, cambiate le modalità, forse la diffusione, ma il cuore dell'uomo è sempre lo stesso. Per non cedere alle tante sollecitazioni sessuali, il credente deve avere ben presente quali sono le direttive di Dio e chiedere a Lui l'aiuto. Paolo parla di impurità. E non credo che l'Apostolo Paolo con impurità intendesse solo la questione sessuale, perché è distinte, sono distinte la porneia dalle impurità. La purezza indica anche sincerità. Indica onestà, sia nelle parole che negli intenti e i fatti. essere schietti, credo che entri in questo stato di purezza, essere schietti con un parlare diretto, senza sottintesi, con delle azioni che hanno lo scopo di fare del bene. Quando per esempio Gesù parlava, diceva il vostro parlare sia sì, sì, no, no, perché il di più viene dal maligno, credo che voglia indicarci la strada della purezza, di essere lineari, puri, senza tante cose. Indica la strada di un parlare senza sottintesi. Io credo che spesso, correggetemi se sbaglio, ma io credo che spesso i sottintesi siano più evidenti degli intesi. Perciò di quello che sottintendiamo con il nostro discorso è abbastanza evidente. Un altro esempio, Gesù avverte che le impurità nei fatti nascono nella mente, nella nostra mente. È per questo che dice chiunque guarda una donna, non si ferma qui, non ci vieta di guardare le donne. E credo che il burka non serva un granché in questo caso per nascondere la donna. Chi guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ecco, la purezza anche in questo, nei rapporti con l'altro sesso. Gesù non ci dice di guardare, ma di guardare con quel desiderio che ci spinge poi a fare delle cose. E qui andiamo a un argomento che avarizia. L'avarizia. L'avarizia è strettamente collegata alla fornicazione e all'impurità. Noi daremo un peso minore. E poi dice chiaramente che l'avarizia è una forma di idolatria. Ci sentiamo un po' a disagio. L'avarizia è un'evidente manifestazione di sottomissione a Mammona. Collegare l'avarizia alla fornicazione e all'idolatria si fa sentire a disagio perché, ripeto, la consideriamo forse di minor peso. Ma perché l'avarizia è così duramente condannata? Qualcuno ha detto che chi crede che con il denaro si possa ottenere tutto farà di tutto per ottenere denaro. Il denaro è stato inventato, lo sappiamo, per gli scambi commerciali che una volta si facevano con il baratto. Ma ben presto il denaro stesso assunse un'importanza esagerata a tal punto di essere adorato. Il denaro stesso. Il denaro diventa un assoluto e quando è tale diventa idolo da adorare. Non è un caso, per esempio, che l'effigie dell'imperatore era impressa sulle monete. Univano le due adorazioni. A proposito dell'avarizia, credo che molti di noi conoscano la famosa opera teatrale di Molière, L'avaro. Opera molto imitata. L'imitazione più famosa è senz'altro Il canto di Natale di Charles Dickens, scritto nel 1843, che ha per protagonista Ebenezer Scrooge. Forse conosciamo meglio quello che è stato l'imitazione di Ebenezer Scrooge, no? Scrooge McDuck, ossia Paperone dei Paperoni. L'avaro con Alberto Sordi, per esempio, non so quanti di voi, ma io credo di averlo visto almeno un paio di volte, riprende lo stesso personaggio. Perché tante caratterizzazioni che dimostrano un interesse non comune verso l'avarizia? Perché di avari ce ne sono tanti? O forse perché c'è un po' di avarizia in ognuno di noi? per queste, tutte queste opere teatrali e altro che caratterizzano questo, questo vizio. Allora, che cos'è l'avarizia? È ciò che ti impedisce di donare e di far partecipi di una parte degli averi a chi ne ha più bisogno. È ciò che limita l'amore per il prossimo. È quel sentimento che di fronte alle parole di Gesù, una cosa ti manca, vendi tutto quello che hai poi e dalla ai poveri. Che fine ha fatto? Ecco, l'avarizia è quella cosa che ti impedisce di seguire Gesù fino in fondo, che ti fa preferire i tuoi averi a Gesù. L'avarizia è considerata uno dei 7 peccati capitali. Perché? Perché l'avarizia è un ostacolo alla solidarietà, è un ostacolo all'equa distribuzione di beni creati e come peccato capitale genera e favorisce altri peccati. Non possiamo nascondere, un po' di avarizia si nasconde nelle pieghe del nostro cuore. E gli esempi che possiamo fare sono veramente tanti. Allora, tutte queste esortazioni per dimostrare che siamo figli della luce, non sedotti da vari ragionamenti, come dice Paolo. L'uomo, anche la donna, è un essere pensante. E questa capacità dell'uomo di pensare, di elaborare idee, pensieri, mostra l'immagine di Dio che è presente in lui. Quando la nostra mente non è guidata dallo Spirito e dalla parola di Dio, i ragionamenti possono diventare, come dice Paolo, vani, vuoti, inutili. Il santo è chi ha fatto l'esperienza del passaggio dalle tenebre alla luce, dall'ignoranza alla conoscenza. L'esaltazione che troviamo in questo brano si può sintetizzare così. Vedete, Gesù ha fatto per voi qualche cosa. Allora, siate come Gesù vi ha fatto, siate santi come Dio è santo. Essere in grado di sapere non comporta l'automatica espressione concreta di ciò che si sa. Un vecchio proverbio afferma che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ma anche tra il sapere e il fare, tra il conoscere e il fare c'è sempre in mezzo il mare, perché non sempre quello che conosciamo si traduce nel fare. Perché poi alla fine c'è questa espressione? Terminare tutto questo sarebbe lungo perché sono tante, no? Ho preso soltanto alcune. Ma perché terminare questo brano in cui si parla del comportamento dei santi con questa esortazione? Non ubriacatevi. Il vino porta alla dissolutezza. Perché dopo tutto questo si parla di ubriachezza? Vi chiedo di osservare attentamente il testo. L'avete davanti? Avete notato che la frase è chiusa da un punto esclamativo? Ed è l'unica frase che è chiusa da un punto esclamativo. Sì, lo so, ai tempi di Paolo non c'era la punteggiatura, quindi non c'è nel testo originale. Ma se il nostro traduttore ha pensato bene di chiudere la frase con un punto esclamativo, cosa significa? Significa evidenziare, sottolineare la frase. Ci sarà un motivo. Credo che la frase sia posta con enfasi dall'Apostolo Paolo. Perché questa enfasi allora? L'esortazione è collegata da Aumma, che collega e distingue dalla frase precedente o seguente. Dice: non ubriacatevi, ma siate ripieni dello Spirito Santo. Perché questo accostamento? Se da una parte essere sotto l'effetto dell'alcol, dice, ci sono degli effetti veramente terribili, essere pieni dello Spirito ci porta alla lode, ci porta alla glorificazione di Dio. Siate di colmi di spirito. Se l'essere sotto l'effetto dell'alcol, ripeto, porta alla dissolutezza, la pienezza dello spirito conduce alla lode. Da noi, da Noè in poi, scusate, l'eccessivo uso dell'alcol ha causato molti problemi, sia diretti che indiretti. Oggi, per esempio, sono numerosi gli incidenti come conseguenza di questo eccesso. Dati del 2021, le vittime coinvolte in incidenti stradali legati alla guida in stato di ebbrezza sono state 63. Quindi un bicchiere di troppo ha ammazzato 63 persone. Un bicchiere di troppo ha causato 5.602 feriti. Dati più recenti non ne ho adesso, ma so che sono in aumento, soprattutto tra i giovani. Vorrei dirvi qualche cosa di personale, proprio perché voglio comunicarvi l'idea che credo fosse presente nell'Apostolo Paolo con l'espressione enfatizzata, non ubriacatevi. Anche io sono uno di questi feriti dovuti all'eccesso di alcol. Circa 50 anni fa, no? Stefano era appena nato, aveva solo un mese, Paolo aveva meno di 2 anni. C'è stato un incidente, no? Un brutto incidente, dove mio cognato, il fratello di Marcella, 17 anni, è morto. Era con noi perché voleva servire il Signore a tempo pieno. E stavamo tornando appunto da uno studio biblico. Chi ci è venuto contro è una macchina con 4 giovani che tornavano da una cena, evidentemente un po' alticci. Stavamo appunto tornando da questo studio quando questa macchina ci è piombata addosso. Non è stato un periodo facile. Per me, mi ricordo che mi sono alzato, ho gioito nel potermi sedere sul letto dopo 100 giorni sdraiato. E ancora, come sapete, porto le conseguenze di quell'incidente dopo 50 anni. Ma non è stato facile neanche per Marcella. Appena partorito, Stefano aveva 1 mese, Paolo aveva 2 anni, perso il fratello, ha quasi perso il marito perché sono salvo veramente per miracolo. E quindi le conseguenze sono state veramente tragiche per un bicchiere di troppo. Per un bicchiere di troppo. Quindi quando Paolo dice non ubriacatevi, ha delle idee precise, so che le macchine non c'erano allora, ma le conseguenze dell'alcol possono essere veramente disastrose. Se racconto tutto questo è proprio per unirmi alle esortazioni di Paolo. State attenti. Quando l'unica frase posta con una certa enfasi in mezzo a tante esortazioni riguarda l'alcol, l'uso dell'alcol, l'uso inappropriato dell'alcol, c'è un motivo. Non possiamo sottovalutarlo. non sono soltanto gli incidenti stradali conseguenza di un eccesso dell'alcol. Pensate solo a quale inferno scatena l'alcol in una famiglia dove un marito, padre, che eccede nell'uso degli alcol. Ecco, io quello che vorrei cercare di comunicarvi, molto spesso certe espressioni non gli diamo, certe esortazioni non gli diamo il peso necessario. Questa è una, ma tante altre così. Se Paolo esorta i credenti a non cadere in questa trappola, significa che il problema c'era. Ma se qualcuno, tipo l'Apostolo Paolo, non Gianni Rigamonti, venisse qui e dice non ubriacatevi, sapete le conseguenze che porta questo, noi diremmo ma questo è un po'... No, miei cari, bisogna stare attenti non soltanto a questo che gli diamo poco peso, ma anche a tutte le altre cose che non gli diamo il peso dovuto. Tra i tanti dei romani sappiamo c'era Bacco. Pensate, deificare un ubriacone in pratica, no? Quindi capite bene, e tra i greci era Dionisio, capite bene che tutta l'esortazione di Paolo riveste un peso particolare che forse dovremmo anche noi sottolineare. Diverse esortazioni abbiamo trovato che devono essere prese tutte in modo serio. Non sottovalutiamole come questa come le altre. L'avarizia, la pornografia, di cose che credo che non gli diamo il giusto peso. Facciamolo, miei cari. È Dio che ci rivolge la sua parola e ci dice guardate, correte questi pericoli, liberatevi da tutto questo, se volete essere santi. Amen.